Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai farisei: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: «Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma». Ma Abramo rispose: «Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi». E quello replicò: «Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento». Ma Abramo rispose: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro». E lui replicò: «No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti». Parola del Signore.
La parola di Dio oggi ci ha regalato una bellissima parabola di Gesù, penso che la conosciamo tutti a memoria. Quell'uomo che non ha fatto niente di male, ma non ha fatto niente di bene, mangia, si diverte, anche la prima lettura ci ricordava gente che organizza feste, stare allegri, e ai suoi piedi c'è un povero che lui non vede, è preso da altri orizzonti, non interessa nulla del povero. E Gesù ci racconta questa parabola per farci riflettere, e la domanda fondamentale, la leggo anche al battesimo: che cosa salva la nostra vita? Cioè, io penso che tutti noi vogliamo vivere bene, vogliamo vivere a lungo. Quanto a lungo? Con quale qualità di vita? Bene, quest'uomo ha pensato che accumulando soldi, avendo molto cibo, avendo molta festa, la sua vita sarebbe stata salva. La domanda adesso la pongo a me. Se permettete, la pongo anche a voi. Che cosa salva la nostra vita? Su che cosa noi stiamo investendo per garantirci la vita? Vi faccio un esempio molto difficile anche da accettare. Siamo nei primi secoli della Chiesa e moltissime persone decidono di farsi battezzare. A quell'epoca essere battezzati, essere cristiani, dava una probabilità altissima di essere martirizzati in maniera violenta. Nerone, per puro divertimento, brucia i cristiani per illuminare la sua villa. altri imperatori portano i cristiani nel circo a farli sbranare dalle belve per divertire gli spettatori del Colosseo. Ma che pazzi! Farsi cristiani quando diventare cristiani voleva dire rischiare il martirio, la morte cruenta. Mi sono domandato se io sarei stato disponibile a quell'epoca a scegliere di diventare non solo cristiano ma sacerdote, sapendo che tutti i papi fino al III secolo sono stati martirizzati, tutti i vescovi, tutti i preti. Ma perché avevano il coraggio di scegliere il battesimo cristiano se questo voleva dire andare incontro alla morte violenta? Certamente nel loro cuore c'è una scommessa che al di là di questa morte violenta c'è la pienezza della vita. È ancora una risposta alla prima domanda: che cosa salva la mia vita? Qualcuno la vuol salvare con i beni materiali, è davanti a tutti noi come finisce la vita biologica di ciascuno di noi, dove finiscono i soldi, il potere, il piacere nel momento della morte. Noi cristiani siamo quei pazzi che scommettono che al di là della morte comincia la vita in pienezza e che c'è un legame fra la prima parte dell'esistenza, quella terrena, e la parte finale. La parabola l'ha descritta in maniera pittoresca, esagerata, con questo fuoco, con quest'acqua che manca, tutte figure umane a cui non dovete legarvi. Leghiamoci all'idea di fondo: la nostra vita non termina con la nostra morte. Noi vogliamo, lo dico a papà e mamma, Giacomo, Elena, quanti anni volete che viva questo bel bambino Stefano? Pensate che domanda crudele che sto facendo. A volte c'è qualcuno che si arrabbia di questa mia domanda, ma io voglio davvero sapere se avete creato un condannato a morte o un condannato a vita. E io scommetto con voi, l'avete scelto, siete qui, io scommetto con voi che noi scommettiamo sulla vita. Non vogliamo 100 anni di vita per Stefano, sono troppo pochi. Noi vogliamo l'eternità. Noi vogliamo che al di là della morte ci sia la risurrezione. Noi scommettiamo su Cristo. Di Cristo ci fidiamo. Ecco il battesimo. A volte mi capita di girare in alcune delle vostre famiglie e trovo, mi è capitato di trovare, attaccata alla porta un cornetto, portafortuna, un ferro di cavallo, un grappolo di aglio contro gli spiriti cattivi. Sì, sì, tutte superstizioni umane. Ma il battesimo è invece una scommessa sulla vita che dura per sempre. Non è un piccolo festeggiamento per dire che siamo contenti che è nato un bambino. Saremmo veramente stolti se non pensassimo che per questo bambino noi pretendiamo il meglio che ci sia, una vita che dura per sempre. E dato che nella vita terrena l'esperienza è la morte, ecco allora la figura di Cristo che muore come noi, uomo come noi, ma Dio come il Padre, con la forza dello Spirito Santo che è in Lui, risorge. I primi cristiani hanno preso sul serio questa notizia e hanno deciso: noi ci uniamo a Cristo e come Lui è risorto, anche noi risorgeremo. Questa è la fede cristiana. Il battesimo è la scommessa che davvero noi entriamo nell'esperienza di morte e risurrezione di Gesù. Anticamente il battesimo lo si faceva solo nella notte di Pasqua. E nella notte di Pasqua l'esperienza doveva essere prima quella della morte, morte dell'uomo vecchio, morte del ricco Epulone che si diverte, mangia, beve e non pensa agli altri, per far nascere una nuova umanità. E allora l'esperienza era questa: un fonte battesimale pieno d'acqua, grande, il battezzando adulto veniva spogliato dei suoi vestiti, li calpestava: non voglio più l'uomo vecchio. Poi entrava nella vasca dell'acqua e il vescovo lo schiacciava sott'acqua dicendo: io ti battezzo, io ti immergo nel nome del Padre. E lo teneva sotto, che gli mancasse il fiato, che avesse davvero l'impressione della morte. Poi lo lasciava respirare, e del Figlio, e di nuovo, e dello Spirito Santo, per tre volte immerso nella morte, per tre volte richiamato alla vita. E poi, dandogli la mano, lo accompagnava verso l'altare che è Cristo e lo rivestiva dell'abito nuovo, un abito bianco, la vita nuova che sgorga davvero dalla risurrezione di Cristo. Allora vedete, battesimo come condividere un'esperienza che è quella di Cristo, che sfocia nella risurrezione, nella pienezza della vita. Noi questo bambino vogliamo che viva in eterno, per questo lo immergiamo nella morte e nella risurrezione di Gesù. Pensate che bello, papà e mamma, padrino e madrina, ma io penso al mio battesimo, anche voi, no? A ciascuno di noi. La Trinità intera è qui in azione perché vuole che questa creatura viva per sempre. Il Padre, la fonte della vita, io dico anche madre, perché dire padre vuol dire che genera, madre genera, ecco, Dio che è madre, che è padre, che ha dato la vita, che vi ha chiamato collaboratori, ma subito dopo Cristo, che ha dato il suo sangue, ci ha fatto diventare suoi consanguinei. Nel nostro corpo, dal momento dell'Eucaristia, circola davvero il DNA di Cristo e ci prepara alla vita immortale. E lo Spirito, che ci raduna in unità, che vi ha uniti nel vostro matrimonio, che vi ha dato la gioia di generare, cioè di diventare creatori di questa, di Stefano, e che oggi vuole entrare in pienezza nel cuore di Stefano per mettere la potenza della sua risurrezione. Continuiamo adesso la celebrazione con questa consapevolezza che non è il sacerdote che conta, ma conta lo Spirito Santo che è in azione per santificare questa creatura.